Sei in spiaggia. Ah, sotto l'ombrellone. C'è tutta la famiglia. Antonino, Margherita, tua suocera Serafina, il nonno Vito. E tu cosa fai? Ti ascolti il podcast dei monologhi irriverenti di Leonardo Manera sulla nuova app di Radio 24. Ma grande! Non ci avevo pensato! Scarico, mi loggo e vi saluto! Clicca ora sul banner e scopri anche tu il nuovo podcast I monologhi di Manera.
Massimo Orlando, Massimo, ben ritrovato.
Oh, ciao Lorenzo, buongiorno a tutti e finalmente inizia il campionato.
Troppe chiacchiere di mercato, anche mamma se comunque mia, fanno parte del calcio anche quelle, e soprattutto bisognerebbe che la Fiorentina avesse agito in modo diverso, secondo te, o comunque con più celerità per quel che riguarda la possibilità di dare a Palladino una squadra un po' più completa su cui lavorare. Cosa ne pensi? C'è stata un po' troppo, troppa lentezza da parte della Fiorentina, poi parliamo di Gudmundsson naturalmente.
Mi sembra che sia un po' una costante di tutte le squadre, dai, ormai il mercato è questo, si sa che fino al 2 ci sono dei giocatori che possono partire o addirittura arrivare all'ultimo momento, fa parte ormai di questo calcio che è cambiato molto. Io credo che la Fiorentina, se davvero in questi giorni prima della partita col Parma chiudesse per Gudmundsson, mi sembra che siamo già a buon punto. Io lo ritengo fino adesso un mercato molto molto interessante quello della Fiorentina.
È vero, però al tempo stesso, lo dicevo inizio trasmissione, c'è questa novità che riguarda Gudmundsson, l'affare Gudmundsson con il Genoa, che si è visto rifiutare l'offerta per Fabio Silva del Wolverhampton. Quindi a questo punto la squadra e la società ligure devono pensare ad un altro obiettivo per poter poi liberare Gudmundsson. Tutto questo continuo rincorrersi di voci e soprattutto questo stallo che si protrae, secondo te può creare dei pericoli per la Fiorentina? Insomma, tutta questa questo procrastinare l'operazione, secondo te alla fine può anche in particolare per la Fiorentina preludere ad altri scenari?
Ma sai, devi avere il piano B, e quello certo, è poco ma sicuro, però insomma ho visto Conte che si è lamentato e tutti vorrebbero il 17 avere la rosa a disposizione e non pensare più al mercato. Io credo che alla fine la volontà del giocatore verrà premiata, dunque Gudmundsson in un modo o nell'altro troverà la soluzione per venire a Firenze. Magari non ce l'avremo per la prima partita col Parma, ma per la seconda sicuramente sì. Sono contento che rimanga Amrabat, insomma sembra sì, ormai quasi certa questa sua presenza in questa Fiorentina. Secondo me, che giocando a tre in difesa, avere un giocatore come lui, bravissimo, che in fase di non possesso, che si va sempre ad allineare anche nella fase difensiva, bravo in fase di interdizione, può essere un'arma in più. Ritornato con la voglia di giocare, e credo che sia un ottimo acquisto che la Fiorentina si ritrova in casa.
Ecco, però tornando sempre all'attacco, dovesse arrivare Gudmundsson, come tutti ormai sperano, dovesse arrivare l'islandese dal Genoa, a quel punto secondo te la Fiorentina procederà con il trasferimento di Nico Gonzalez alla Juventus, o secondo te davvero alla fine potrebbero esserci dei problemi in questo senso, ovvero sia l'offerta magari viene ritenuta troppo bassa dalla Fiorentina e quindi ci potrebbe anche essere il clamoroso caso di un Nico Gonzalez che resterebbe alla Fiorentina?
Non credo, Lorenzo. Io credo che l'arrivo di Gudmundsson sia legato poi alla partenza di Nico Gonzalez. Non vedo altre soluzioni. È chiaro che dispiace, perché è un giocatore fantastico, ci ha regalato grandi soddisfazioni, però credo che ci sia la voglia sia del giocatore che della società di non andare avanti più nel progetto. E ti devo dire, nel 3-4-2-1 di Palladino, Colpani insomma ha sempre giocato in quel ruolo, conosce bene il gioco dell'allenatore, e l'altro che ex Verona, aiutami adesso, il trequartista che si è fatto male l'anno scorso al Monza, che si è fatto il legamento, comunque insomma, ed è un giocatore che stanno i due trequartisti stanno molto più vicino alle punte, meno larghi rispetto al gioco che aveva italiano. Dunque, per questo io ritengo Gudmundsson più adatto al gioco di Palladino rispetto a Gonzalez.
Però ecco, proiettandoci sulla partita con il Parma, Nico Gonzalez è ancora un giocatore della Fiorentina, lo convocheresti per la trasferta emiliana oppure, vista questa situazione anche delicata, lo lasceresti a Firenze?
No, io credo che se un giocatore ha deciso di andare via, se la società ha deciso di... deve restare a casa. Lo so che è una partita importante, fondamentale, ma torno sempre al solito discorso che tanti dicono: sì, devi essere professionista, ma se sai che poi dopo due giorni te ne vai, con quale testa scendi in campo? Paura di farti male, succede qualcosa? Io sinceramente andrei con giocatori motivati e che fanno parte del progetto.
Tanto era Caprari il giocatore a cui facevi
Caprari,
riferimento.
Caprari, scusami, non mi veniva. Certo. Però Caprari, che è un po' un Gudmundsson con caratteristiche, era fondamentale, se ti ricordi, per il gioco di Palladino, molto più accentrato rispetto agli esterni che usava, ripeto, italiano, un giocatore che usa benissimo entrambi i piedi, fa gol su punizione, molto forte fisicamente, insomma. E l'intesa, secondo me, anche con Keane, che è partito bene in questo precampionato, potrebbe essere molto interessante. Insomma, l'attacco della Fiorentina mi intriga tanto, ti devo dire la verità. Un attacco che può dare grande soddisfazione.
Senti, a proposito dell'attacco, dovesse arrivare Gudmundsson alla maglia numero 10, a chi la daresti? A lui o a Colpani? Ad esempio Luca Calamai si è sbilanciato sotto questo aspetto, ha detto la darei comunque a Colpani. Tu che faresti? Tu che comunque il numero 10 lo conosci.
Sì, poi dopo sono arrivati quelli bravi, ho dovuto cederlo, ma...
Insomma, no, eri bravo anche tu.
No, a parte di scherzi, anch'io lo darei a Colpani, perché mi sembra più, mi ricorda insomma i Mancini, il numero 10, mi ricorda i grandi giocatori. Di solito il grande trequartista, da Messi a Maradona a tanti altri, hanno avuto quel numero lì, e mi sembra proprio, da un punto di vista proprio anche estetico, che stia meglio a lui, ecco. Poi dopo l'importante è quello che fanno nel campo, però ecco, Colpani col numero 10, secondo me, tra l'altro, sapendo quanto vale per Firenze quella maglia, è una responsabilità che sicuramente fa bene al giocatore. Chiaro, metti un po' di pressione, però quelli bravi poi dopo dicono c'ho il 10 di Antonioni, di Baggio, di tanti altri campioni, e allora si sente ancora più parte del progetto.
Ecco, Colpani è atteso da un salto di qualità dal punto di vista della continuità all'interno di una stessa partita, anche perché ricordava lui stesso nel corso della sua presentazione come nelle varie partite che ha giocato con il Monza, e ne ha giocate tante, Palladino era solito sostituirlo dopo 65-70 minuti, perché capiva che dava tutto in quei 70 minuti e poi le energie non ne aveva più, e quindi lo doveva cambiare con un giocatore più fresco. Ecco, dovrebbe riuscire ad aumentare, no, il minutaggio e la qualità che riesce a distribuire all'interno dei 90 minuti deve essere superiore.
Sì, certo, è un giocatore però molto generoso, dunque tende magari delle volte a fare anche più di quello che dovrebbe fare, nel senso che lo vedi spesso anche arretrare, no? E dar mano in fase difensiva. Io credo che piano piano debba capire che lui è importante negli ultimi 30 metri, ecco, con i suoi movimenti, con i suoi tagli, con la capacità di fare gol e tanti assist per i compagni. Ecco, magari sprecare meno energie nel cercare costantemente la fase difensiva ed essere un po' più lucido. Credo che piano piano lo stesso Palladino chiederà questo, anche se poi dopo il calcio moderno sembra che verso il 65esimo, 70esimo, ormai anche tanti grandi giocatori sono abituati a dare tutto in quei 70 minuti, e poi dopo hanno sempre delle valide alternative agli allenatori, però insomma, ecco, uno come Colpani io me lo vedo in campo, perché anche al 92esimo ha la qualità per farti la giocata e magari vincerti la partita.
Prima dicevi di Amrabat, ti convince dunque il reintegro tra virgolette che c'è stato da parte di Palladino nei suoi confronti? Palladino che lo ha schierato a sorpresa dell'amichevole contro il Friburgo, sembrava un separato in casa, invece adesso si parla di un giocatore che potrebbe addirittura rimanere per tutta la stagione. Secondo te, ecco, è possibile anche recuperarlo sul piano mentale, perché comunque questo giocatore nella sua testa si immaginava di poter giocare in una squadra più importante della Fiorentina?
Ma quello, sai, fa parte della carriera di un giocatore, la chance gli è stata data e diciamo che non è neanche tutta colpa sua, perché è andato in una squadra con tanti tanti problemi, anche se blasonatissima. Io credo che la voglia di giocare e tornare ad essere protagonista faccia la differenza. Lui comunque con Firenze non si è lasciato male, ha fatto un grande mondiale, c'è stata questa possibilità, ma è un giocatore che ritorna volentieri alla Fiorentina.
Sì, diciamo che ha puntato i piedi per andare via già a gennaio, quando c'era il Barcellona.
D'altronde si possono anche capire certe situazioni, Lorenzo, ti viene offerto un contratto che vale magari il doppio, Barcellona, Manchester United, puoi avere un attimo di sbandamento, questo sì. Può capitare a tutti, però io mi ricordo che a Firenze lui ha sempre dato tutto, ha sempre giocato veramente mettendo grinta e cuore in campo. Dunque il giocatore secondo me è rientrato con la testa giusta, e soprattutto l'allenatore ha capito che gli serve quel tipo di giocatore, perché quel giocatore lì dà l'equilibrio tra le due fasi ed è un giocatore importantissimo. Ricordiamo che Palladino comunque è uno che ama giocare con la palla, costruzione al basso, che un po' anticipo farà venire qualche dolore al petto a più di qualche tifoso, perché rischia davvero tanto, però poi verticalizza tanto rispetto a Italiano, è un modo di giocare completamente diverso e attacca con tanti giocatori, dunque avere un Amrabat lì dietro che ti copre secondo me è una grande cosa.
E una coppia di centrocampo tutta marocchina formata da Amrabat e Richardson, come la vedresti? Richardson ancora lo dobbiamo scoprire nel nostro campionato, sì. Però ci sono tante testimonianze su di lui molto positive, chi lo conosce bene lo descrive come un vero talento.
Sì, è stato fatto un buon investimento, la Fiorentina ci crede, non l'ho mai visto, dunque anch'io devo aspettare le prime partite, però quello che hanno detto a te insomma è un po' quello che hanno detto anche a me, potrebbe essere una grande sorpresa per il centrocampo della Fiorentina. Credo che manchi ancora un centrocampista, ma sì, questo lo hanno detto un po' tutti. E i nomi che hai fatto all'inizio,
ecco, chi tra McKennie, Bove, Arthur, Lovric, che sono giocatori comunque dalle caratteristiche diverse tra di loro, chi preferiresti, chi vedresti bene nella Fiorentina?
Ma sai, McKennie secondo me col fatto che Dodò ti gioca sulla fascia nel centrocampo e in quel modo non ne hai tanto bisogno. A me un giocatore come Bove, per dirti, non mi dispiacerebbe, ti dico la verità, un giocatore di quantità, di qualità, è un giocatore che ti può dare tanto al centrocampo. Poi a tutti questi quattro giocatori che hai nominato sono giocatori da Fiorentina, però ecco, se devo andare a trovare McKennie in questo momento, secondo me, al di là delle richieste economiche che dovrà per forza di cose abbassare, mi sembra che sia meno utile degli altri tre.
Così me, sì. Anche Arthur per il gioco di Palladino potrebbe non essere così utile, così funzionale, per le caratteristiche di gioco proprio del brasiliano, che verticalizza poco, che tende più a gestire il pallone e a fare passaggi orizzontali, per carità, giocatore di personalità, però ecco, se dobbiamo pensare ad un gioco verticale come quello di Palladino, magari Arthur non è proprio l'ideale.
No, Arthur visto insomma negli ultimi anni, poi quello della Fiorentina, giocatore meraviglioso, ma che si adatta più alle caratteristiche del gioco di Italiano, poi non è che non sappia verticalizzare, però
diciamo che non è la sua caratteristica migliore.
Sì,
ecco.
Hai visto a quei tempi di gioco, a volte hai visto, fa il possesso palla, gira su se stesso e perde un tempo di gioco, e magari questo a Palladino nel suo modo di giocare non piace.
Ecco, tornando invece a ritroso, ma questa difesa della Fiorentina, secondo te, di quanti innesti ha ancora bisogno? Perché già contro il Parma si trova in difficoltà Palladino, perché c'è la squalifica di Ranieri e dovrà molto probabilmente adattare Biraghi come terzo centrale di sinistra. È vero che c'è Comuzzo, giovane interessante, che però non abbiamo praticamente mai visto all'opera nella stagione scorsa, e poi si aspetta che Valentini possa arrivare entro la fine di agosto. Non ci sono al momento grandi novità da questo punto di vista. In questo preciso istante viene da pensare che possa essere più semplice averlo da gennaio in poi, però ecco, indipendentemente da Valentini, un altro difensore serve per la Fiorentina.
Sì, assolutamente. Ripeto, a Parma spero che giochi Amrabat, che andrà per forza di cose ad aiutare Biraghi, no? Perché Biraghi, che è un giocatore bravo, con esperienza, però ha fatto poche volte la difesa a tre, non è velocissimo. Tu sai che a tre comunque giocatori sono veloci in generale, è una cosa migliore, però insomma la velocità è fondamentale. Dunque avere un giocatore come Amrabat, che andrà sicuramente ad aiutarlo a raddoppiare, o quantomeno insomma ad allinearsi in fase difensiva, è importantissimo. Venendo alla tua domanda, sì, ci vuole un altro difensore. Io credo che la Fiorentina, con un difensore, non so chi, ce ne sono poi insomma nomi, ce ne sono stati tanti, a centrocampo abbiamo detto, se arriva Gudmundsson, Colpani, Kin, Pogracic, io credo De Gea, io credo veramente che la Fiorentina almeno sulla carta gli si debba dare un bel 7 per il mercato.
E sarebbe, secondo te, dovesse, ripeto, arrivare anche Gudmundsson, una Fiorentina che può pensare di puntare all'Europa League?
Assolutamente sì. Non vedo, a parte l'Inter, la Juve, che forse riuscirà a costruire la squadra, ma vedi che è in grande difficoltà, Napoli con Conte, che giocherà una partita alla settimana, dunque molto probabilmente sarà avvantaggiato, e insomma le solite quattro squadre, e poi c'è Fiorentina, Lazio, Roma, te la giochi con queste. Dunque secondo me con questa squadra, se viene confermata, hai grandi chance di poter quantomeno lottare per l'Europa League, che poi è l'obiettivo insomma che c'è stato negli ultimi anni, sfuggito anche per sfortuna nelle due finali, peccato, però insomma io ero molto scettico dopo la partita con l'Olympiacos, invece mi sembra che abbia reagito bene, con buone idee.
Sì, diciamo con tempi discutibili, perché ci si aspettava che Palladino potesse avere la squadra a disposizione un po' prima, soprattutto per il centrocampo c'è stata parecchia lentezza da parte della Fiorentina.
È vero, però se tu vai a vedere, ripeto,
è vero, sì, anche le altre squadre non hanno brillato per velocità. Sì.
Gli manca quattro giocatori, il Milan sta aspettando Fofana, e cioè voglio dire, essere completi, l'unico è l'Inter che,
sì,
che non aveva,
diciamo che un esempio di celerità lo ha dato l'Atalanta con molto rapide, no? Anche nel momento in cui si è fatto male Scamacca, sì, è stata molto tempestiva nell'ingaggiare Retegui, è stata molto tempestiva anche nel bruciare il Napoli, che ha avuto questi tentennamenti per Brescianini, che aveva già fatto le visite con i partenopei. Poi nel momento in cui ha capito l'Atalanta che c'erano delle difficoltà sulle modalità di pagamento di questo giocatore da parte della società di De Laurentiis, si è inserita e ha acquistato Brescianini. Ecco, ma c'è anche da dire
che è un ottimo giocatore, tra l'altro, che avrei voluto alla Fiorentina, ma devo dire che l'Atalanta hai fatto bene a sottolinearlo, ma c'è un motivo, perché
ma poi doveva giocare anche ieri la Supercoppa Europea con il Real Madrid, esatto, quindi doveva essere pronta, esatto, anche prima delle altre.
Esatto, e poi comunque insomma se raggiungono certi obiettivi negli ultimi anni, vuol dire che sono bravi anche e veloci nel comprare i giocatori.
E ti chiedo anche di De Gea, ti ha sorpreso l'ingaggio del grande portiere spagnolo da parte della Fiorentina?
Sai, quando arriva un grande nome così ti sorprende sempre un po', però questo fa capire che la Fiorentina comunque è vista dai giocatori anche importanti come De Gea, anche se è stato fermo un anno, come una piazza importante, e sicuramente lui ha bisogno di rilanciarsi, però abbiamo preso un grande portiere. Ora non so come sia, però insomma il portiere che abbiamo ammirato al Manchester United è stato veramente super. Io credo che sia davvero un grande acquisto, che sia la testimonianza che negli ultimi anni, anche se hai fatto la Conference, sei sempre arrivato però in finale, la tua credibilità anche per giocatori importanti sta crescendo. Non a caso arrivano questi nomi che fanno bene alla piazza.
Eh sì, sì, lui con una certa sfrontatezza, ma del resto può anche farlo, ha detto di essere pronto anche per la partita con il Parma. Io credo che Terracciano alla fine sarà il titolare contro gli emiliani, e poi ci sarà spazio per De Gea.
Staremo a vedere, dai.
Sì, sì. L'ultima considerazione sull'attacco, sì, ancora, perché c'è bisogno anche di un vice Ken, a tuo parere, oppure può esserlo Beltran? Un Beltran sul quale andrebbero fatte delle riflessioni, perché già contro il Parma rischia di partire tra le riserve, è stato un grande investimento da parte della Fiorentina, ancora ci si chiede che ruolo potrà recitare questo giocatore e soprattutto quale posizione in campo potrà assumere.
Ma guarda, io credo che la Fiorentina non farà niente in attacco e che consideri a questo punto Beltran l'alternativa a Keane, perché se arriva a Gudmundsson è intoccabile, e se col pane è intoccabile, e l'unico posto libero che rimane è la punta. Keane, ho fatto già una scommessa con un mio amico, ho detto che fa più di 12 gol.
Cosa vi siete giocati?
No, una cena. Una cena. Però voglio dire, proprio perché dopo tanti anni mi sembra sia arrivata una testa come per dire questa è l'ultima chance, sì, se no poi dopo finisco al Sivasspor, in questi posti dove non ti riconosce più nessuno. Piazza meravigliosa Firenze, lui deve solamente fare quello che sa fare, perché ha tutto, ha forza fisica, ha tecnica e vede anche la porta, deve solo stare bene con la testa, non incappare più in certi errori e vedrai che ci darà grande soddisfazione. Per Beltran sono un po' preoccupato, ovviamente spero di essere smentito da lui, però non so in questo momento, guardando all'attacco, dove potrei metterlo, in poche parole.
Sì, sì, è il solito punto interrogativo, ce lo siamo chiesti tante volte anche nella stagione scorsa senza arrivare ad una soluzione che potesse essere davvero convincente fino in fondo. Massimo, grazie mille per il tuo intervento.
A te, figurati, un abbraccio, alla prossima.
Sei in spiaggia, sotto l'ombrellone, c'è tutta la famiglia, Antonino, Margherita, tua suocera Serafina, il nonno Vito, e tu cosa fai? Ti ascolti il podcast dei monologhi irriverenti di Leonardo Manera sulla nuova app di Radio 24. Ma grande! Non ci avevo pensato! Scarico, mi loggo e vi saluto! Clicca ora sul banner e scopri anche tu il nuovo podcast I monologhi di Manera.